Grazie, io sono arrivato in ritardo perché in contemporanea c'era un'assemblea non istituzionale ma politica, in questo caso dei circoli del Partito Democratico a Corviale, e siccome stiamo vivendo una situazione molto delicata a Roma, io penso che uno dei pilastri fondamentali per rigenerare anche la politica nella capitale sia ripartire anche da una ristrutturazione complessiva dei partiti, e quindi è fondamentale che in questa fase tutti quanti noi, anche chi non è iscritto a dei partiti, sia parte integrante di questa necessaria rigenerazione. Detto questo, io ringrazio l'assessore Caudo, intanto per il lavoro che è stato ricordato più volte, però davvero chi dice che non c'è stato un cambiamento, insomma, rispetto a qualche anno fa, francamente penso che sbagli, anche perché la cosa peggiore per chi vuole innovare è sentirsi dire che in realtà non cambia niente, insomma. In questo modo noi andiamo a deprimere chi cerca di imprimere un rinnovamento e andiamo a rafforzare chi invece vuole lavorare nella continuità. L'abrogazione di quelle delibere su tutte quelle aree di riserva che aveva fatto il sindaco Alemanno nella passata consigliatura è stato il biglietto da visita di questa amministrazione, quindi già quello ci dice che le cose sono cambiate. E l'altra cosa che io penso sia acclarata, io sempre alla conferenza programmatica del Partito Democratico c'è stato l'attuale capogruppo del Partito Democratico che ha detto: non basta per governare la città che ci siano persone per bene, non basta. D'accordo, non basta, però è già un buon inizio, insomma, visto quello che abbiamo visto, no? Per cui diciamo che l'assessore Caudo da questo punto di vista rappresenta, almeno per come lo abbiamo conosciuto e per quello che ha fatto in questo anno e mezzo, una garanzia, un buon inizio. Detto questo, io credo che le conferenze programmatiche siano state molto importanti, perché da un lato hanno dato spazio al territorio, sono ripartite da un'idea di fondo che la città intanto deve essere progettata, deve essere pianificata, deve essere in qualche modo disegnata prima che costruita e realizzata, e deve anche modificare il suo assetto e la sua pianificazione rispetto ovviamente alle esigenze che nascono nel tempo. L'altra cosa che io ho notato in queste conferenze è che c'è stata una partecipazione dal centro alla periferia, e una partecipazione dal centro alla periferia che ha coinvolto tantissimi cittadini di tantissime estrazioni differenti. Non c'è stata cioè soltanto l'elite degli intellettuali e i poveracci che vengono lì a protestare perché non c'hanno le fogne. No, c'è stata una partecipazione diffusa nel territorio e anche diffusa nella società. Cioè ci sono stati giovani, ci sono stati professionisti, ci sono state associazioni di quartiere, ci sono state persone che non avevano le fogne e persone che magari le fogne le hanno prese 40 anni fa e che adesso però vogliono continuare a migliorare i propri quartieri e non soltanto i propri quartieri, la propria città. Cioè, le nuove tecnologie, la rete, la possibilità di informarsi ci ha consegnato una città che non soltanto ha al suo interno un'esigenza di partecipazione legata a bisogni primari, ma anche una consapevolezza complessiva e diffusa di voler partecipare e cambiare la città. E questo è un altro punto di vista che secondo me va rafforzato, cioè l'idea che ci sia un salto di qualità anche nel civismo, non più soltanto la protesta, ma il voler partecipare al cambiamento. Quindi io penso che su questo non si possa tornare indietro, ha ragione qualcuno che è intervenuto prima, adesso si è fatto questo passo e non si può più fare un passo indietro. Quindi bisogna andare avanti, bisogna ovviamente continuare su questo processo. Io credo che questo sia fondamentale ed è una gamba. Poi c'è l'altra gamba che ovviamente bisogna però riuscire a mettere in campo sempre con maggiore forza, e cioè è che a un processo giustamente di pianificazione poi segua un processo di attuazione. Perché? Perché il rischio qual è? Che se noi mettiamo in campo tutta questa forza di partecipazione, di persone, di associazioni, ma non riusciamo poi a dargli le gambe dell'attuazione, noi rischiamo di sprecare queste energie e a un certo punto, diciamo, di arrivare ad una sorta di delusione, no? Di dire: vabbè, però noi abbiamo scritto un sacco di cose, abbiamo detto un sacco di cose, abbiamo pianificato un sacco di cose, ma poi che cosa succede? Da questo punto di vista, secondo me, il lavoro dell'assessorato anche su questo è stato un lavoro positivo. Il bando che è stato fatto sui print per le attività, il bando che si farà sui print per la residenzialità, ci dicono che c'è, diciamo, la volontà di mettere in campo anche una riqualificazione, una rigenerazione urbana, con un elemento importante che è quello del rispetto del piano regolatore, cioè in conformità a quello che era stato pianificato. E quindi anche qui io devo dire un salto di qualità rispetto al passato. Certo, rimangono dei problemi e poi ovviamente io come presidente di municipio dico anche quali sono secondo me alcuni dei problemi che vanno affrontati. Il primo, se noi non vogliamo più doverci affidare a, diciamo, operazioni di deroga, faccio un esempio su tutti, il piano casa, dobbiamo fare in modo che chi vuole, come noi, far sì che la realizzazione, l'attuazione sia in conformità ai piani e quindi alle regole che ci siamo dati, alla pianificazione, beh, bisogna però garantire che ci siano delle procedure che siano snelle, garantire delle procedure che siano efficienti, garantire delle procedure che siano trasparenti, ma che non facciano passare tra la pianificazione di un intervento e la sua realizzazione 10 anni, 12 anni, 8 anni. Anche perché questi passaggi di tempo non sono passaggi che migliorano i progetti, non sono passaggi che rendono i progetti più blindati, più trasparenti, ma sono potenzialmente passaggi che possono rendere molto più incerto il procedimento, che possono favorire zone d'ombra, perché più, se sono 100, diciamo, le firme, possono essere 100 i problemi che ogni firma scatena. E poi possono cambiare le condizioni della città rispetto a quando viene pianificato un intervento. Quindi, da questo punto di vista, io penso che la sfida che adesso dobbiamo affrontare, ovviamente, l'altra sfida, è quella di una semplificazione delle norme, di un rafforzamento degli uffici e delle competenze, di un far capire anche agli uffici. Io ho veramente conosciuto delle professionalità eccezionali da parte di Risorse per Roma e ho conosciuto in questo anno e mezzo nei dipartimenti tante persone, tanti funzionari che lavorano, che hanno competenze, che hanno voglia di fare, eccetera. Però è del tutto evidente che noi dobbiamo rafforzare questi uffici, dobbiamo riuscire a valorizzare le competenze, dobbiamo riuscire a metterle a sistema, perché appunto non possiamo permetterci che il rispetto delle regole, il rispetto della pianificazione possa significare che un procedimento ci mette 10 anni, e quindi si dà in qualche modo l'avallo a chi dice non si può andare avanti così, bisogna fare delle leggi di deroga, bisogna fare delle leggi che possano scardinare la pianificazione, perché sennò non si fa niente a Roma. Il secondo punto è il punto degli investimenti, cioè noi abbiamo disegnato su carta tante cose, ma uno dei problemi che è a Roma fondamentalmente è legato al fatto che gli investimenti languono, che ci sono pochi soldi. Allora, da questo punto di vista, a mio avviso dobbiamo fare un paio di cose. La prima è ovviamente cercare, quando i soldi ci sono, di utilizzarli e di sfruttarli, cioè non è pensabile che noi anche qui abbiamo, diciamo, dei programmi che prevedono dei soldi e che non riusciamo ancora ad utilizzarli, e bisogna utilizzarli al più presto. L'altro discorso è attrarre nuovi investimenti. Io ad esempio francamente non capisco tutte queste polemiche che ci sono state sullo stadio, perché lì è la prima volta, diciamo, non so da quanti anni, che si attraggono milioni e milioni di investimenti che provengono dall'estero, insomma. Allora, noi dobbiamo attrarre nuovi investimenti, e una delle condizioni fondamentali per attrarre nuovi investimenti è che Roma faccia pulizia al suo interno, che Roma possa tornare ad essere una città in cui si investe senza aver paura della mafia, insomma, da questo punto di vista. E quindi la condizione di avere delle persone per bene, ripeto, non è, diciamo, sufficiente, ma è necessaria, è un buon inizio. Il terzo punto, e chiudo, è fare in modo che agli interventi urbanistici privati, che generano molto spesso risorse, purtroppo molto spesso sono le uniche risorse che negli ultimi anni sono state generate, corrispondano a opere pubbliche, e corrispondano a opere pubbliche fatte contestualmente agli interventi privati, ma fatte in primo luogo, perché prima ci lamentavamo che non venivano fatte contestualmente, ma venivano fatte dopo tanti anni. Il rischio è che adesso invece non vengono proprio fatte, e su questo noi dobbiamo, questa è una battaglia che come presidenti stiamo facendo, abbiamo fatto, l'assessore Gaudo è sensibile e bisogna concretizzare, è che siccome la città va avanti con le tasse, non va avanti con gli oneri di urbanizzazione, non va avanti con gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, perché gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, i contributi straordinari, sono oneri che devono servire alle urbanizzazioni primarie e secondarie, devono servire alla città. Allora il comune va avanti con la benzina, gli stipendi, con le tasse e con le imposte, mentre quando si generano oneri, questi oneri vanno spesi per la città e non per ripianare il debito, e non per pagare gli stipendi, e non per pagare, diciamo, il tram. Vanno spesi per fare le opere di urbanizzazione, vanno spesi per fare le strade, vanno spesi per fare le scuole, vanno spesi per fare le fogne. E su questo la battaglia va fatta. La battaglia va fatta e va in qualche modo fatto capire a tutti che si deve uscire da questa situazione di impasse del Comune di Roma, che giustamente non sa dove prendere i soldi per andare avanti, però non si può fare cassa con gli interventi urbanistici. Gli interventi urbanistici devono servire a rigenerare la città e quindi quegli oneri devono servire sempre a poter, ovviamente, a fianco a un intervento privato, costruire opere pubbliche che servano a migliorare la qualità urbana della città. Queste sono, secondo me, insomma, le sfide che ci attendono. Quindi dare gambe a questo processo che è intervenuto, rafforzare il ruolo di pianificazione ma anche di attuazione dei nostri uffici locali e degli uffici dipartimentali, e fare una battaglia affinché alle opere private corrispondano sempre e comunque la realizzazione di opere pubbliche.